Prima di addentrarci in questo punto riguardo alla voce del Signore, io vorrei fare una premessa. L'invito che faccio a ciascuno di voi è spalancare i nostri orizzonti a 360 gradi, e aprire la nostra mente, aprire il nostro modo di vedere le cose. Perché può darsi che noi siamo stati abituati a vedere solo in una direzione. Per esempio, era normale sposarsi, tutti si devono sposare, tutti dobbiamo andare in quella direzione. Ma bisogna vedere se è proprio questa la direzione. Può darsi che tu sia nato in un ambiente familiare in cui sempre si andava in quella direzione e non hai mai pensato che ci sono altre possibilità nella vita. Quindi chi ha vissuto questa esperienza abbia la pazienza di aprire i suoi orizzonti. Ah, ma io frate, suora, prete, no. Questo non dire no prima di fare un discernimento, perché per te, come per tutti i figli di Dio, sono aperte tutte le possibilità. Se Dio non le chiude a te, perché tu devi chiuderle a te stesso. Bisogna avere tutto un orizzonte molto, molto aperto davanti a noi. Così anche a volte capita che noi abbiamo delle esperienze profonde di Dio. Quando andiamo a Međugorje, per esempio, quando facciamo un ruà, ci sembra di toccare il cielo con un dito. Allora in quel momento lì ci vengono dei desideri profondi. Però quando torniamo a casa, che si sbollisce tutto, allora nascondiamo questi desideri, no? Erano cose di un momento, non sono cose per me, così. Attenzione, perché soffocando queste intuizioni e questi desideri, tu uccidi te stessa. Tu uccidi te stessa. No, non puoi pensare che per il fatto che adesso si sono indebolite non esistano. Non è così. Ma sapete che per me accompagnare le persone e scoprire la loro vocazione, dopo 30 anni che faccio questo, è una cosa anche semplice, normalmente è semplice, a volte sono dei casi molto difficili, però il segno principale è questo: la persona quando parla della sua vocazione si accende, tu vedi chiaramente la faccia della persona che sprizza gioia da tutti, dagli occhi, dalla bocca, da tutti, è felice, molto felice. Quando parla di altre cose diminuisce un pochino, allora è facile capire la cosa che ti dà più gioia, la cosa che ti accende di più, evidentemente è un qualche cosa che il Signore vuole per te, perché se ti piace così tanto, se la ami così tanto, tira le conseguenze di quello che tu vuoi, capisci? Io ricordo una ragazza lì a Cagliari, insegnavo religione come tanti sacerdoti lì, un liceo scientifico, e a un certo punto c'era una ragazza che era molto fuori, genitori atei, anche lei non andava in chiesa minimamente, ed è capitato che nella sua classe una ragazza molto amica sua è stata investita da una macchina ed è morta dopo 2 giorni, e io ho accompagnato tutta la vicenda, l'ho accompagnato quando era all'ospedale, tutti i ragazzi della classe erano lì all'ospedale, erano molto legati. E quando è venuta a mancare questa ragazza, Giorgia si chiamava, lei aveva un diario, e questo diario la mamma l'ha mostrato a questa qui, e ha cominciato a cambiare qualcosa della sua vita. Il ruà è stato il funerale di questa, ha cominciato a pensare che la vita era diversa, e pian piano si è avvicinata alla missione, veniva a selezionare i medicinali, gli indumenti, e così. Laura si chiamava questa ragazza, e a un certo punto mi diceva: ma e sono contenta, quando vengo qui sono contenta, non so cosa mi succede, quando se hanno i medicinali, gli indumenti per i poveri, sono molto contenta. E io vengo qui di sabato, ma sarà che non posso venire qui anche di giovedì? Va, giovedì non c'è lo smistamento, però se tu vuoi venire, puoi venire, vediamo un po', se sarai da sola lì dovrai farti coraggio. Allora veniva al giovedì e dopo un po' mi dice: ma io mi sento molto contenta, sarà che non posso venire lunedì anche? Ah, va bene, se tu ti accontenti di stare da sola, lì sotto c'era un grande scantinato, puoi venire anche lunedì. E dopo un po' gli ho detto: ma ascolta, tu non vorresti partecipare di un ritiro? Era tipo il ruà che facevamo lì. Cioè, un ritiro no, non mi piace molto perché io non vado in chiesa, no, non... queste cose. Ho detto: ma sì, vieni, tu hai letto il diario di questa ragazza, hai visto, vieni a fare il ritiro. Boh, ha cominciato a fare il ritiro. La sua conversione non è stata così un fulmine, no, è stato piano piano. Ti è piaciuto? Sì, non so, mi è piaciuto, credo che continui, ma sempre con queste cose. A un certo punto c'è stato un tema sul direttore spirituale, come questo tema che ho trattato con voi. E lei mi ha detto: ma sarà che tu non puoi essere il mio direttore spirituale? Va bene, se lo vuoi posso aiutarti, a quel tempo lì riuscivo a fare questo. E lei mi ha raccontato la sua storia e tutto. Proveniva dall'ateismo, capisci? Stava entrando nella religione, stava entrando nella fede in quel momento lì. Però io vedevo che negli occhi di questa ragazza c'era qualcosa di particolare. Quando si parlava dei poveri, quando si parlava di fare del bene, si accendeva. Quando si parlava di altre cose, di discoteca, eccetera, nonostante lei andasse, ma non era così contenta come quando si parlava di smistamento e di altre cose. Allora frequenta, vediamo, così. E lei veniva. A un certo punto diceva così: ah, ma mi manca qualcosa, non mi basta, spiegami qualcos'altro, perché io non mi basta questo. Allora io le spiegavo la confessione, le spiegavo la comunione, anche lei non aveva fatto la prima comunione, no? Le spiegavo queste cose. Ah, mi piace. Insomma, siamo arrivati a fare la prima comunione. E fin qui mi sembrava tutto normale, una brava ragazza, insomma, vuole fare lo smistamento, aiutare i poveri, ha fatto la prima comunione, la confessione, pronta, adesso si mette in riga. Dopo un po' dice: ma non mi basta, io vorrei fare di più. Dico: ma ascolta Laura, già vieni il sabato, vieni il giovedì, vieni lunedì, hai fatto la confessione, hai fatto la prima comunione, io non so più cosa consigliarti. Cioè, queste sono quelle cose che le persone normali fanno e sono felici. Adesso, se tu... hai ricominciato a dirmi: ma sai, io avevo un ragazzo così, ma dopo lui voleva da me cose che io non mi sentivo bene, io ho deciso di lasciarlo perché mi creava molta difficoltà, così. Dico: ma tu che cosa vuoi dalla vita? Dico: no, non lo so, mi risponde lei, non lo so, ma mi voglio di più, voglio di più. Allora gli ho dato un libro da leggere, mi pare che gli avevo dato San Francesco di Laragnaga, che è un bel libro, anche se volete leggerlo voi, San Francesco mi pare il titolo, di Laragnaga, Ignazio Laragnaga, un libro dopo un libro su Madre Teresa di Calcutta. Ah, mi piace tantissimo. E così andava avanti. E dopo gli ho detto: ascolta Laura, io non so se tu sei abituata, ma il rosario è una cosa molto buona, è una cosa molto importante. Che cos'è il rosario? Che non sapeva, eh? Allora ho cominciato a pregare il rosario. E non uno, tre rosari al giorno. Dice: ma in Brasile si dice quem te viu, quem te vê, no? Come dire, chi ti ha conosciuto, chi ti conosce adesso, chi direbbe che sei tu, no? Io vedevo anche il suo modo di vestire era cambiato, prima era un pochino così come tutti i giovani, dopo cambiava. E a un certo punto mi ha detto così: ma ascolta, io voglio fare sul serio col Signore. Com'è che io posso fare sul serio col Signore? Tu mi devi aiutare. A quel punto lì io ho detto: ascolta Laura, a me sembra un po' strano perché tu vieni da un mondo un pochino diverso, così. Però se tu vuoi fare un passo e metterti in gioco proprio col Signore, allora chiediti cosa il Signore vuole da te. Credo che manca solo questo, lo smistamento, il sabato, il giovedì, il lunedì, hai fatto il ritiro, hai pregato il rosario, hai fatto la confessione, hai fatto la comunione. Adesso mi pare che no. che non so che cos'altro consigliarti se non di metterti in gioco col Signore. E che cos'è questa cosa? È discernimento. E cos'è discernimento? Discernimento vuol dire che tu devi scoprire che cosa il Signore vuole dalla tua vita. Cosa vuol dire che potrei farmi suore? Sì, potrei farmi suore. Immagina da una cosa all'altra, no? Io suore, ma io ne ho combinate tante nella mia vita, cioè, tutte quelle storie lì. E ascolta Laura, il tuo cuore non l'ho fatto io, tutte le cose che ti dico, tu dici, ah, ma voglio di più, voglio di più, voglio di più, io ti sto mostrando qual è il cammino della vita normale, e quindi sei tu che non sei contenta delle cose normali. Allora si è messa a fare un discernimento. Prima cosa, dico, che tu vuoi fare un discernimento, non prendere impegni affettivi. In questo momento tu non hai un fidanzato, e non prenderlo per un anno, perlomeno per riuscire a capirsi che cosa devi fare, se no fa molta confusione questa cosa. Non è ancora finito di scegliere, già sceglie, no? Per un anno. Stai attenta, perché non pioveranno mai tanti ragazzi come in questo anno qui, e questa è stata la verità. Però lei è rimasta ferma su questa, e andando avanti parlando così, dice, ma io voglio fare di più. Va bene, allora viene a fare un volontariato, perché il pomeriggio li aveva tutti liberi, viene a fare il volontariato qui. E un passo dopo l'altro, dopo che sono passati 2 anni di questa esperienza, lei ha detto, io voglio diventare missionaria, io sento che il Signore mi chiama a diventare missionaria. Non vi dico cosa è capitato a casa sua, perché era una famiglia completamente, aveva una sorella gemella, ma quelli di disastri totali, insomma, sembrava che andasse, che fosse morta, che si dovesse buttare in un burrone. Però lei ha resistito e ha fatto questo passo ed è diventata missionaria. Allora, questa piccola esperienza vi dice che ciascuno di noi deve guardare a 360 gradi. Tu non puoi dire, ah, ma io sono sempre andato in discoteca, ho sempre fatto questo, quindi adesso devo fare questo. No, devi aprire l'orizzonte e ascoltare il Signore, qualsiasi cosa Lui ti dica. Sto parlando a persone che devono ancora scegliere se matrimonio o la verginità. Dopo domani o stasera arriveremo anche a parlare degli sposati, ci siamo vicini, state tranquilli. E, ecco, vorrei solo dire questo, che quei sentimenti, quelle sensazioni, quelle cose che tu senti nei momenti speciali di grazia non sono illusioni. Quei pensieri che ti vengono a Međugorje, quei pensieri che ti vengono a Rouen, quei pensieri che ti vengono quando tu stai pregando, quelle intuizioni, non devi buttarle nell'immondezza come se fossero cose false, come se fossero così, ti è venuto in testa, buttiamola via. No, perché queste sono le cose tue più vere, e si vede che sono vere, perché quando tu ne parli ti accendi. Se tu le butti nel cestino, anche tu ti butti nel cestino, capisci? Perché quello è il tuo cuore e non c'è da scappare, capito? Non c'è da scappare. Io vi dico questo, che venendo qui un mese all'anno non riesco a parlare con le persone, ma guardando i vostri volti si riconoscono tante vocazioni, o come sposati o come persone che scelgono la verginità, si riconoscono tante vocazioni, ma io non ho il tempo di parlare. Io prego il Signore che vi illumini e che vi aiuti a camminare, ma ce ne sono tante, e non dovete avere paura di rispondere. Non rispondete a me, è Lui che chiama, no, nessun uomo chiama, e quindi arrabbiatevi con Lui se dovete arrabbiare, ma io sto solo cercando di spiegare, di aiutare, ecco, le persone. Non buttate via i vostri desideri più belli e più profondi, non eliminateli dicendo che sono pazzie di un momento, che eravate così infatuati, che qualcuno vi ha lavato il cervello, eccetera. No, a parte che se lavano il cervello potete ringraziarli, perché con tutta la sporcizia che c'è in questi anni, una lavata del cervello va anche bene. Ogni tanto si lava la macchina, si lava tutto, perché non si può lavare il cervello, non fa male. Ma qualcuno dà un significato negativo a questa frase. Quindi non è un lavaggio del cervello, è realmente una cosa che muove il tuo cuore. Questo vale per i giovani che devono ascoltare Dio per sapere qual è la strada, questo vale per gli sposati. Riflettete un attimo, i veggenti sono sei a Medjugorje, tre hanno le apparizioni, tre no, sono tutti sposati, tutti sposati. Questo è un qualche cosa che ci deve dire, a mio modo di capire le cose, un pensiero chiaro della Madonna che dice: voi sposati avete una vocazione, avete una missione. No, non pensiate che il matrimonio è finito tutto. Nel matrimonio anche c'è una vocazione, c'è una missione. Pensate a Maria, per esempio. Maria ha quattro figli, sposata lì a Monza, ha tutte le difficoltà matrimoniali che avete voi, e tutto, no, non c'è niente di diverso, perché dopo la vita è dura per tutti. E tutto quello che voi avete ce l'ha anche lei come problemi. E nonostante questo parla con i pellegrini, si dona, ha la pazienza di parlare, la pazienza di aiutare, riceve il messaggio per il mondo intero. Il giorno 25 vive una vita nascosta, normale, umile. Allora, se Dio ha dato questa vocazione a lei, significa che è possibile, significa che anche gli sposati hanno una vocazione che devono scoprire. E vi ricordate Aquila e Priscilla di San Paolo? Vi ricordate che era una coppia che ha incontrato San Paolo e che si è unita a lui per fare l'evangelizzazione? Era una coppia di sposati. Per cui anche tu che sei sposato, non pensa che la vita tua sia finita. Chiediti: che cosa io posso fare? Come io posso rispondere a Dio? In primo luogo c'è la tua famiglia e la tua sposa e i tuoi figli, senza ombra di dubbio. Questa è la prima vocazione. Perché se tu non vivi bene con la tua sposa e con i tuoi figli, allora che esempio dai agli altri? Vai a parlare fuori e non sai neanche condurre la tua famiglia. Quindi la tua moglie e i tuoi figli sono la prima cosa. Ma dopo rimane del tempo, rimangono delle forze. Cosa si può fare? È una, un qualche cosa che il Signore mette nel tuo cuore, col tuo direttore spirituale tu scopri. Generalmente le cose vanno un gradino dopo l'altro, le grandi scale sono un gradino dopo l'altro, capisci? Per cui tu vai, cammini. Pensate, ecco, Mattia e Silvia, Michele e Barbara, sono due coppie di sposati che stanno portando avanti il Ruah, e ci sono tante altre coppie. Ieri abbiamo iniziato la nuova equipe di Claudio, Dolores, Marco e Carla. Ecco, queste quattro persone porteranno avanti la nuova equipe di Borgorico, per capirci, e sono coppie, ma ce ne sono anche tante altre di coppie che adesso non posso dire tutto. Allora, come sposati, cosa il Signore ti chiede? Non te lo chiede padre Gianpietro, perché padre Gianpietro tu puoi dire di no, non c'è problema, io sono una persona come tutti. Ma se te lo chiede il Signore, allora puoi pensarci, puoi ascoltarlo. Ah, ma io voglio stare in casa perché sto bene, perché non so, c'è la televisione, c'è il soffà, non si dice, no? Il divano, c'è il divano, c'è tutto, allora sto bene. Ma è il Signore che chiama, capisci? È il Signore che chiama, tu lo senti nel tuo cuore e tu ti sentirai attratto da qualche cosa. C'è Loris qui che è venuto in missione a fare la grotta di Betlemme assieme a Piero. Sapete che lui è stato in missione? 20 giorni, quanti giorni sono stati? 25 giorni, anche due figli brasiliani, ma ultimamente è andato a fare la grotta di Betlemme, ha fatto un'esperienza molto bella che un giorno lui vi racconterà anche. È una missione, capisci? Se lui non fosse andato lì, se Piero non fosse andato lì, non avremmo potuto realizzare questa opera questa cosa, la riproduzione esatta della grotta di Betlemme, che servirà molto, perché quelli che sono in Brasile non possono andare in Terra Santa, non c'è possibilità, quindi perlomeno che sperimentino lì che cos'è la grotta dove Gesù è nato, e sono sicuro che tante grazie avverranno dentro questa grotta santa. Una missione, ritorno a parlare del Ruah. Se Mattia e Silvia dicessero: ah, noi vogliamo essere sposati, una coppia di sposati normali, perché adesso non siamo normali, tutti noi non siamo normali, pazienza, nessuno di noi è normale. Allora, vogliamo essere normali, cosa fanno una coppia di persone normali? Vanno la domenica, vanno dove? Al pub? No, gli sposati non vanno al pub, vanno al ballo liscio, al supermercato. Silvia, dove vuoi andare tu? Al mare, al mare. Gli sposati vanno al mare, questo è giusto. Dai genitori, ecco, dai genitori. Allora, una coppia di sposati normali vanno dai genitori. Ma se capite bene, insomma, se il Signore ti dà una vocazione, tu dai genitori ti viene un tedio, ti viene una noia, ti viene una cosa che no, dici: ma no, non sono fatto per questo, non voglio andare lì, non è questa la mia strada. E tu avrai rispetto dei tuoi genitori, perché andrai sempre, non li lascerai da parte, ma tu capisci che tu non sei nato per stare insomma sotto la gonna di tua madre o il pantalone di tuo padre, cioè, è un'altra vita. E se loro non facessero questo, dove andrebbero le persone? La vostra equipe quanto è adesso?
Cinquantina,
già è ora di dividersi, Noi dobbiamo incontrarci oggi? Ci dobbiamo incontrare stasera, beh. Dovevi andare dai genitori, Silvia, non puoi andare. Allora, stasera ci troviamo. L'equipe è abbastanza nutrita e quindi bisogna dividerla. Perché presso poco funziona così. L'equipe è snella, è normale, con 25 persone. Dopo fa un ruà e allora gli viene la pancia. E così la pancia, molte pance, quando la pancia è grande allora bisogna fare un'altra equipe, perché è giusto dividersi in equipe. Va bene, comunque pensate, 50 persone. Se voi due diceste: ah, siamo stanchi, non vogliamo, basta, così, e questi 50 vanno dove? Dalla mamma a mangiare, se ciascuno. Ma no, giusto. Allora potrebbero dire: ah, ma ce ne sono altri che possono, ce ne sono altri che possono fare questo. Sono d'accordo che noi tutti siamo sostituibili, però quello che loro due possono fare, nessuno lo potrà fare. Non è possibile, capite? Altri due cercheranno di tappare il buco, però questi due potevano fare un'altra equipe, invece non la fanno. Cioè, la risposta di Mattia e Silvia rende possibile una vita nuova per 50 persone, ma dopo il prossimo Ruah già viene 75, dopo viene 100 e così via. Quanti vi siete già divisi, no? Una volta. E chi è che vi siete divisi con Sara e Roberto? Che anche loro sono pancioni, quindi devono dividersi, che sono tanti anche loro, no? E si moltiplicano come i conigli. È così. Allora, la risposta loro possibilita, ha la possibilità di avere una vita nuova per tante persone. Questa è la vocazione. E ho preso questo esempio del Ruah, che potrei prendere tante altre copie, Michele, Barbara, eccetera, no? Vecchie copie. Prendiamo l'esempio di Jaima, si dice, dei Jaima. Così è il nome, Dei Jaima. Jaima, ecco, Jaima. E come è buono questo, come è bello, portare avanti la musica, siamo così un pochino retrogradi in Italia, sembra che siamo tutti un pochino delle macchinette nelle chiese, no? Ma non siamo solo in Italia, anche la chiesa della Terra Santa è una vergogna totale, perché sono arabi la maggior parte. Tu pensi Terra Santa, insomma, una cosa. Hanno organizzato una, come si può dire, uno spettacolo. Hanno chiamato dei brasiliani che sono amici nostri, che sono a Nazareth, della comunità Shalom, sono bravi ragazzi e sono molto bravi in missione, fanno delle cose, dei spettacoli molto belli. Dopo vi dirò un DVD, molto bello, molto proprio. E quindi hanno chiamato il loro cantante principale, insomma quello che ha più capacità, per andare lì. E questo cantante, animatore, dice: forza, adesso battiamo le mani, e tutti quanti così. Sapete, per strappare una cosa così ci ha voluto un 4 ore di spettacolo, cosa che neanche in Italia si fa così, capite? Allora dice: per l'amor di Dio, ma com'è possibile? Tutti giovani. Sono andato un gruppo musicale a suonare, unico gruppo musicale della Palestina, cioè scusate, della Terra Santa, che usa la batteria, perché non usano la batteria, non si può usare la batteria, immagini i bonghetti, no? Niente. Allora questo gruppo qua si è avventurato per suonare la batteria. Ma sapete quelle cose tutte che devono avere il libro qui, dopo un altro libro lì, e per cominciare un canto ci mettono 10 minuti, perché devono sfinare tutto, per l'amore di Dio, c'è cioè da diventare matti. E lì hanno suonato, ma dopo che hanno suonato il gruppo si è sfasciato, perché non sono più andati nelle corde fra di loro. Allora tu guardi e dici: ma quanto bisogno c'è di una musica che sia una lode al Signore? Noi non possiamo andare avanti con i canti dei Giombini o quei canti antichi, ci vuole qualche cosa che cammini a rispetto di quello che il Signore ci fa capire, non cose strane, ma cose profonde, cose che ci aiutino a pregare. E questa è una risposta: tutti sposati, mi pare, nel vostro gruppo, no? E quindi è una risposta. Una risposta che state dando. Allora, fratelli miei sposati, chiedetevi e lasciate che bruci dentro questa cosa, dentro di voi: cosa il Signore vuole da me? Cosa io posso fare? Non sei nato per dormire, non sei nato per sedere in un divano, gambe all'aria, con una birra al lato e il controllo telecomando della televisione lì. Tu non sei nato per questo, non sei nato per questo. Hai bisogno di altre cose per essere felice. E quindi, quando tu senti un qualcosa dentro, sappi che è così. E gli accompagnatori spirituali, le guide spirituali, sono molto attente quando una persona dice: sono triste. Perché sei triste? Non è normale essere tristi. Ricordatevi che un cristiano triste è un triste cristiano. Chi lo diceva questo? San Giovanni Bosco non ammetteva che nessuno fosse triste. Un cristiano triste è un triste cristiano, diceva. Allora, se tu sei triste, è chiaro che tu dentro senti di dover fare un qualche cosa e non la fai. La tristezza normalmente è questo: tu senti dentro che dovresti fare qualcosa, dovresti dare una risposta a Dio, dovresti fare un passo, un qualche cosa così, e tu non la fai. Allora diventi triste. Tra un pochino noi vedremo un brano del Vangelo che spiega questo e conferma questo. Bisogna che tu risponda al tuo cuore, bisogna che tu risponda con attenzione. Non puoi intontirti, non puoi rimbambirti, non puoi addormentarti e non puoi drogarti con 4 ore di televisione. Vai lì, vai 4 ore di televisione, dopo hai sonno, va bene, riesci a dormire, ma il giorno dopo che ti alzi, io non vorrei essere al tuo posto, capisci? È la tristezza, la depressione. Ah, mi è venuta questa cosa di depressione, prendo le pastiglie. Tonto che sei, potevi rispondere al Signore, non prendevi le pastiglie, eri felice, non ti veniva la depressione. è molto semplice, è molto semplice, capite? Guardate che il 90% delle tristezze sono dovute alla mancanza di risposta dal Signore. Dopo ci sono così delle tristezze molto sante, ma non è cosa per noi, che lì il Signore permette delle notti oscure, delle cose, ma sono ancora lontane da noi. Meglio dire che tutte le nostre tristezze è perché dobbiamo fare un passo verso il Signore e non lo facciamo, capite? Allora, per chi ha la Bibbia, mi aiuti anche tu per piacere a trovare, vorrei che prendeste proprio il caso di queste tristezze. È Marco capitolo 10, versetto 21. Marco capitolo 10, versetto 21, un brano super conosciuto da tutti voi, ma da tutti noi. Marco capitolo 10, versetto 21. Possiamo prendere dal versetto 17. Mentre andava per la strada, un tale, probabilmente un giovane, gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? La vita eterna significava la gioia, l'entusiasmo, la vita piena in eterno con Dio. Gesù gli dice: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E tu avresti detto: Accidenti, che umiltà, eh? Come dire, hanno cercato, cioè, un pochino più umile potrebbe essere. Gesù non si preoccupa, Gesù sa che è così, che ha tentato perlomeno. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Attenzione, Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Questo è quello che succede tutte le volte che nasce una vocazione. Gesù fissò particolarmente lo sguardo su di lui e lo amò. In quel momento lì esisteva solo questa persona. Cercate di sentire, di vedere gli occhi di Gesù come se foste voi questo giovane, capisci? Io credo che questo giovane gli sono venuti i brividi dai piedi fino alla testa. Deve essere quasi sentito male, perché Gesù l'ha guardato e nel modo in cui Gesù guardava non era mica una cosa così semplice. Gesù l'ha guardato, l'ha fissato e in quel momento lì gli ha dato come una nuova vocazione. Ha fatto tutto normale: non uccidere, non rubare, eccetera, tutto tranquillo, tutto normale, però guardandolo adesso gli fa fare un salto Gesù. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò e gli disse, ricordate questa parola, gli disse, per esempio quando c'è la Genesi e Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e Dio disse: siano le tenebre, le tenebre, Dio disse: sia il firmamento. Questa parola disse è una parola che Gesù parla, è finito, è quella lì, è una parola creativa, costitutiva. Gesù disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Come è duro questa cosa, eh? E le parole di questo tipo nella Bibbia sono decine e decine. Quando io faccio il diario e trovo una parola così, io sono sicuro che delle 6.000 o 7.000 persone che fanno il diario, perlomeno 3.000 dicono: vedi lì, padre Gian Pietro è fissato con questa parola, sempre questa parola, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni, segui. Ma non sono io. Prendetevi la Bibbia, voi troverete questa parola decine di volte. Quando Gesù chiama, decine di volte, è la parola una delle parole che più c'è nella Bibbia. Allora Gesù chiede a lui quello che chiede a tutti quelli che lo seguono: va, vendi quello che hai. Noi dobbiamo registrarlo nella nostra testa, non tralasciarlo. Vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Come dire, liberati dalle tue ricchezze, perché ti sono un ostacolo, una palla di piombo al piede, una zavorra. Liberati da tutto questo. Poi, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, vieni e seguimi. La missione è stata fatta. Gesù l'ha guardato, ha parlato e l'ha trasformato, l'ha consacrato in un apostolo. Il Signore disse, Gesù disse: sia la luce fu, sii apostolo, apostolo è diventato, gli ha dato una natura nuova, è diventato un apostolo. Qual è la conclusione? Ma a queste parole egli si fece scuro in volto, abbassò gli occhi, se ne andò rattristato perché possedeva molti beni. Guardate la conclusione. Si fece scuro in volto. Cosa vuol dire scuro in volto? Una persona seria, buia, spenta. Se ne andò triste. Perché triste? Ma ascoltate, pensate che cosa è in logica. Lui ritiene che le ricchezze siano importanti per lui. Allora tu dici: va bene, vai via, tu vuoi essere ricco, sei ricco, hai 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, ti piace essere ricco, sei molto ricco, tu pensi che le ricchezze siano migliori di Gesù, no, sei felice, che problemi ci sono? Ma non è così, perché il suo cuore diceva: segui Gesù, e la sua pazzia diceva: segui le ricchezze. Quindi lui ha scelto la sua pazzia e non ha seguito Gesù, e questo gli ha provocato una grande tristezza, una grande tristezza. Attenzione, fratelli, perché questo capita anche a noi, a voi, a ciascuno di voi. Cioè, o tu segui quello che il Signore ti chiede, o tu sarai triste e ti verrà una depressione, per forza. Perché la nostra gioia sta solo nel seguire il Signore. Non è possibile seguire il mondo, perché il Signore già ti ha creato in quella maniera e tu sai che è così. E se tu non segui il Signore, avrai una grande tristezza. Capisci da dove nasce la tristezza? Vi ho detto prima che il 90% delle tristezze nostre sono causate dal non seguire il Signore. E attenzione, perché una persona si può anche distrarre. La vita è piena di distrazioni. Per esempio, se tu torni a casa stasera e hai il tempo di assistere una telenovela, non so se il sabato ci sono le telenovele, forse no, non ci sono. Eh? Sì, boh, qualche cosa ci sarà. Allora, io sono proprio mal informato sulla televisione italiana. Ecco, se tu vai a casa e ti accendi la televisione e te ne stai 2 ore lì, tu riesci a diventare tonto, se è questo che vuoi. Dopo ti prendi un bicchierino così, va bene, ma stai tranquilla che quando ti alzi domani, queste cose batte nel cuore e viene: come sono stato scemo, come io dovevo fare qualcos'altro. Sei tu che lo dici a te stesso, capisci? Non sono io, sono lontano, e non è neanche il Signore, è la voce della tua coscienza che dice: tu sei fatto per un'altra cosa, tu sei fatto per amore, tu sei fatto per il Signore. Ci siamo spiegati? Va bene, voi direte che sono crudele, ma questo è la verità, e noi non possiamo veramente schivarci. State tranquilli che il fumo, le sigarette, l'alcol, queste cose qua sono stupidaggini. È come i bambini che si nascondono dietro un dito, no? Sapete quando i bambini sono presi così in flagrante, allora nascondono gli occhi, e nascondendo gli occhi pensano che sono invisibili. Presso poco siamo anche noi così, ci nascondiamo dietro un dito. No, il Signore ti guarda, ti fissa e ti scuote. Che risposta tu darai al Signore? Quale sarà la tua risposta, Signore? Va bene. Ecco, possiamo vedere sì, la conseguenza, e chiudiamo questo piccolo capitolo dicendo questo, che la conseguenza chiara di ignorare o dire no al Signore è una grande tristezza. Quindi chiedetevi anche voi, per piacere, ciascuno di voi che siamo qui, analizzatevi profondamente nel vostro cuore e pensate, sono felice o no? Io sono tentato a distrarmi o no? Io riesco a concentrarmi nel Signore o no? Ma la domanda fondamentale è questa: io mi sento felice o no? Profondamente felice o no? E la risposta tua, la risposta che avrai dentro, ti dirà se sei in comunione col Signore, se stai rispondendo al Signore. Ricordatevi che noi non ammettiamo che ci sia una divergenza tra ciò che vediamo giusto e ciò che scegliamo. Cioè, questa è la natura umana, così, è una cosa psicologica. Se tu vedi che una cosa è giusta e il tuo cuore dice è giusto, sei tu stesso che lo dici, automaticamente tu ti attacchi a questa cosa. E se non ti attacchi, allora ti disapproverai, va bene? Credo che ci sia un po' di Spirito Santo sopra la nostra testa, ma noi non ci preoccupiamo, andiamo avanti con il nostro tema. Vedete, fratelli, lasciamolo volare in pace. Allora, bisogna vedere che cosa la voce del Signore ha provocato nelle persone. Adesso io in Brasile sono abituato a scherzare in questo modo. Molti, quasi tutti noi, diciamo: parlami Signore, parlami Signore. Non è così? Tutti quanti vogliono sentire la voce del Signore. Però ci sono alcuni che dicono così: parlami Signore, con le braccia aperte, e il Signore parla. Ci sono altri, che sono la maggioranza, chissà che non siano anche fra noi, che fanno pressappoco così: parlami Signore, parlami Signore. E quindi le passano la vita intera gridando: parlami Signore. In questo modo qua il Signore parla, lui poverino, ma noi non lo ascoltiamo, capisci? Bisogna togliersi le fette di mortadella e salame che sono nelle nostre orecchie. Questo è uno sforzo del nostro direttore spirituale anche, per aiutarci. Toglierci le fette di mortadella. Noi siamo stratificati di mortadella e non riusciamo più a muoverci perché abbiamo questa difficoltà. Ma pensate che la voce del Signore è così forte che riuscire a farci fare dei passi grandi. Per esempio, Abramo, pensate a questo vecchio di 75 anni, che da una regione vicino al mare deve muoversi verso la cosiddetta mezzaluna fertile della Mesopotamia. Sono circa 1000 chilometri, se io non ho calcolato male, ho dovuto calcolare la distanza per fare il video di Medjugorje. 75 anni, Dio disse: esci dalla tua terra e va. Se il Signore dicesse a te Marco e Barbara: esci dalla tua terra, io credo che voi vi sentireste un po' male, ma abbiamo una casetta, abbiamo un appartamento, dove andiamo, capisci? E voi siete giovani, non avete figli come non ce li aveva Abramo, adesso ne avete uno in custodia. Immaginate 75 anni andare lì, lontano, lontano, verso una terra che io ti indicherò. Abramo era uguale a noi, Abramo era uno di noi, è un uomo, e dalla sua obbedienza è venuta una moltitudine numerosa come le stelle del cielo. Non è così nella parola. Vi ho detto prima che i giudei ebrei si riferiscono ad Abramo come il loro padre, i musulmani ad Abramo come il loro padre, e noi cristiani anche. Siamo pressappoco 3,5 miliardi di persone che riconosciamo in Abramo il nostro padre. Più di metà del mondo riconosce in Abramo il nostro padre. La sua obbedienza, questa piccola parola disse, Abramo ha obbedito all'ordine del Signore, guarda cosa ha prodotto. Dopo abbiamo Mosè, vai, io ti invio al faraone per tirare via dall'Egitto, condurre via dall'Egitto gli israeliti, mio popolo. Questa voce rivoluziona la vita di Mosè. Voi vi ricordate la vita di Mosè? A 40 anni lui commette il suo primo omicidio. Lui uccide un egiziano e a quel punto lì scappa nel deserto perché capisce che la cosa non riesce, che non è quella, non è una cosa che riesce a liberare il popolo, e dice va bene, il popolo vuole essere schiavo, che continui, io adesso faccio la mia vita. Perde tutto per salvare il popolo e il popolo non lo guarda neanche in faccia. Va nel deserto, rimane 40 anni nel deserto, fino agli 80 anni. A un certo punto, dopo che Mosè capisce che umanamente non ce la fa, il fallimento umano è totale, perché 80 anni è vicino alla morte, capisci? A quel momento lì il Signore dice, appare a Mosè nella roveto ardente, vai a liberare il mio popolo. E Mosè era molto simile a noi. Sapete cosa Mosè ha risposto? Ha risposto così: ah Signore, io non ho il dono della parola, non l'ho mai avuto e non ce l'avrò neanche dopo che tu mi sei apparso, sei messo le mani avanti, cioè, hai impedito al Signore di fare i miracoli per evitare che lo mandi, no? Non ce l'avrò neanche dopo che tu mi sei apparso. Io ho la bocca e la lingua annodate. Ah Signore, manda chi vuoi, ma lasciami in pace. Sono le parole di questo Esodo, capitolo 4, 10, 13. Manda chi vuoi, ma non me, io non ce la faccio. Allora la collera del Signore si infiammò contro Mosè. E quindi il Signore si arrabbia se tu dici no alla tua vocazione. Perché se tu dici, ah, io sono molto... non sono capace, non so parlare, non so questo, non so quell'altro, ma perché ti preoccupi di questo? È il Signore che ti dà i doni, non sei tu, capisci? In questi giorni io ho parlato con una persona che sentiva di rispondere a una vocazione sacerdotale e mi dice, ma io ho tanta paura perché io non so parlare, perché dopo sono timido, perché quest'altro... Io ho detto, ascolta figlio mio, più tu mi dici che hai paura, più io dico che tu hai vocazione. Perché se tu non avessi vocazione, non ti preoccupi, tanto non è problema mio. Dico, io non sono fatto per questo e basta. Ma se tu ti preoccupi vuol dire che c'hai dentro la certezza che tu devi andare in quella direzione e ti viene la paura perché se ce la farò o non ce la farò. Quindi la paura che noi sentiamo molte volte è la conferma della nostra vocazione. Per questo il direttore spirituale ci aiuta. E in questo senso, fratelli, io vorrei anche chiarire una cosa importante che non so se ci sia nella vostra testa, se c'è bene, se no vi sarà utile questo che tento di dire. Come sono nati questi fogli? Come è nato questo tema sulla vocazione, progetto di vita? Circa 16 anni fa io mi trovavo in Brasile, a Belo Horizonte, la prima città dove sono arrivato per fare la mia missione. E ho fatto amicizia con due giovani, che mi hanno cercato come direttore spirituale e mi hanno chiesto di accompagnarli nel loro discernimento vocazionale, perché in Brasile molti hanno piacere di fare discernimento vocazionale, però dopo è difficile seguire Dio fino in fondo. E questi giovani mi hanno messo un problema che io mai avevo avuto nella mia vita, e questo problema ha fatto nascere questo libretto in portoghese, no? O che sarà della mia vita? Cosa sarà della mia vita? È il titolo di questo libretto. Allora questi giovani mi dicevano questo: io sento che dovrei fare il sacerdote, sento la chiamata sacerdote, e lei sente che dovrebbe diventare missionaria, però noi ci piacciamo uno all'altro e quindi noi ci sposiamo. Il Signore è buono e ci fa fare ciò che noi vogliamo, perché Lui è nostro Padre, vuole che noi siamo felici, noi vogliamo così e così facciamo. Vi piace il ragionamento? Dov'è il problema di questo ragionamento? Avete capito il ragionamento? Noi facciamo quello che vogliamo perché il nostro Padre è buono e ci lascia fare quello che vogliamo, e quindi noi siamo contenti così. Dove sbaglio questo ragionamento? La mia volontà, ma Dio è buono, tanto lui non si interessa, la mia, la sua, è importante che lui è buono, non va bene? Allora, io dicevo così, ma cosa posso dire a questi giovani per illuminarli? Perché loro sentivano anche il sacerdozio, la consacrazione, però non riuscivo a spiegarmi. E dicevo, va bene figli miei che Dio è nostro Padre, ci ama sempre. Attenzione che se uno di noi seguisse un cammino sbagliato, Dio continua ad amarti, Dio continua a volerti bene. Anche se tu avessi sbagliato nella tua vita, Dio ti ama veramente, non ti lascia mai, stai tranquillo, tu sei sempre l'essere più prezioso per Lui, non c'è ombra di dubbio su questo. Però se è possibile seguire il Signore, cerchiamo di seguire il Signore. Dov'è che è lo sbaglio di questi giovani? Lo sbaglio è in quello che ho detto questa mattina. La freccia ha bisogno del suo arco per essere lanciata. L'aquila non può pensare di essere una gallina. Lei si può fare mille discorsi per convincersi che è una gallina, ma mai diventerà una gallina. Se Dio ti ha fatto in un certo modo nel tuo cuore, perché tu sia sacerdote, sacerdote tu sarai sempre. Anche se tu hai ucciso 20 persone, anche se ti sei fatto 30 anni di carcere, anche se sei sulla strada, il tuo sguardo è così profondo che quando una persona ti vede, dice: ma questo è diverso, questa persona è diversa. Cioè tutto il male che è venuto dopo non riesce a toglierti la vocazione, perché la vocazione fa parte della tua essenza, della tua costituzione, capisci? Allora ho riflettuto, ho scritto questi fogli, purtroppo non sono riuscito a convincere queste due persone, e devo confessare, il libro è nato, sono state centinaia i giovani che dopo hanno avuto beneficio da questa riflessione, centinaia, migliaia forse che hanno scoperto la vocazione, ma con questi due no, hanno voluto sposarsi lontano, sono andati a cercarsi un prete così lontano, sono sposati. Io ho detto, vabbè, state tranquilli, il Signore vi vuole bene lo stesso, il Signore, cercate adesso di capire cosa fare. Ma non è così semplice, e dico questo senza che nessuno si senta, come dire, offeso in questo. Dopo 2 anni a lui è venuto un tumore ed è morto, con 2 anni e mezzo di matrimonio. Lei la stessa cosa, gli è venuto un tumore, fino a che io li ho accompagnati, che dopo li ho persi di vista, lei era molto grave, in fin di vita, io l'ho lasciata. Allora, non è sicuramente una punizione questa, perché Dio non punisce, Dio non è giudice, solo che loro si sono voluti mettere in una situazione che non era loro in natura, capisci? Che hanno voluto fare una cosa contro se stessi. Hanno voluto percorrere un cammino che si erano messi in testa. il tumore sarà stato causato da questo o da altro, io non voglio dire, cioè solo dico che loro in realtà erano profondamente tristi e la vita si è conclusa rapidamente. Allora io dico, stiamo attenti, perché davanti alla morte tu capisci il valore delle cose. Davanti alla morte tu capisci il valore delle cose.